spirituale, se possiamo avvicinarci il più possibile all'altare, viviamo la prima meditazione che Daniele ci regala, tre quarti d'ora, per poter entrare davvero nel mistero dell'Avvento. Grazie Daniele. Se arrivano nel frattempo dei bambini, qualcuno che li accompagna a giocare.
Parlare forte, così va bene. C'è qualcuno che non sente, anzi da male. Ah, beh, ho capito allora. Allora, alcuni già mi conoscono, so. Però una piccola presentazione per chi non mi conosce, di farla. Io non abito lontano da qui, abito nella zona Cremino. A che titolo sono qui non lo so. So soltanto che nell'ultimo anno, due anni, sono in tanti i sacerdoti, i parroci che mi invitano a parlare alla gente. Nel mese di dicembre, gennaio e febbraio, tanto per rendervi l'idea, nelle diocesi di Fano, Pesaro e Urbino dovrò fare almeno 12-13 incontri tipo questo. Cosa significa? Mi sono chiesto che la Chiesa ha bisogno della gente comune per testimoniare qualche cosa. Io dall'età di 20 anni mi sono appassionato a leggere la Bibbia e, come dire, fare ricerca, studio, ma non perché dovevo laurearmi o fare qualche lavoro che riguardasse la teologia o l'insegnamento, no, studiare e ricercare all'interno della parola di Dio i significati della nostra fede, del nostro credo. È come se avessi intuito che poi alla fine ci sarà bisogno forse di questa mia fatica, ed è stato così. Devo anche dire che mi sono sposato presto, all'età di 20-21 anni mi sono sposato con Ornella. C'è qui Marilena, che è un'amica di mia moglie, e mi ricordo quando ci si incontrava, io avevo appena 17-18 anni, a Tavernelle di Serrugarina, qua vicino. A 23 anni avevamo già due figli, poi ne sono arrivati altri due, quindi 4 figli maschi, i quali i primi due già mi hanno fatto diventare nonno di 3 nipotini. Quindi ho già nipotino di 5. Col terzo genito Paolo, che adesso ha 21 anni e fa l'università, avevo avuto l'idea di incontrarmi io e lui durante l'età del catechismo, della cresima, la cresima, e per parlare di Dio. Era una sorta di catechismo fatto tra padre e figlio, per far emergere i significati di quello che viene fuori leggendo il Vangelo o andando in chiesa. E questi dialoghi con mio figlio Paolo poi sono finiti in un libretto che è stato pubblicato, che ormai non si trova nemmeno più, dal dice PM tanti anni fa, credere con un figlio, per dire l'importanza che si ha quando siano i genitori a parlare con i figli della fede. Oggi si sta riscoprendo questo valore dei laici, della partecipazione. Io so che in questa parrocchia avete la fortuna di avere un sacerdote come Don Vincenzo che è aperto alle persone. Ieri sera ho avuto modo di sentire un'intervista, una trasmissione seria, Fabio Fazio fa su terzo programma della RAI, questo programma che tempo che fa, e c'era l'intervista a Joaquín Navarro Valls, che voi sapete ha collaborato per decenni con Giovanni Paolo II, e diceva come in questo uomo, questo Papa, che è stato un Papa straordinario, il centro era l'uomo, non c'era l'africano, l'indiano, l'extracomunitario, no, c'era l'uomo in quanto tale, a prescindere dal colore, dalla religione, dalla cultura, c'è l'uomo. È molto importante riscoprire questo valore dell'umanità in quanto tale, altrimenti credo che non capiremmo nulla del cristianesimo, soprattutto oggi, un tempo difficile. L'uomo è importante soprattutto per il cristianesimo, perché l'uomo si è fatto Dio stesso. Questo elemento del Dio che si fa uomo c'è solamente nella religiosità cristiana. Farsi uomo però in una maniera particolare, non un uomo qualsiasi. È stato un convegno a Milano, l'Università Cattolica dei Medici Cattolici, e il Cardinale Martini ha scritto un messaggio a questi medici che si incontravano, pubblicato sul Corriere della Sera di 2 giorni fa. Messaggio breve, e diceva: per riscoprire la dignità del nascere e del morire, che sta per essere messa in discussione con tutto ciò che avviene, lo sappiamo, dobbiamo riscoprire il modo con cui Gesù di Nazareth è nato ed è morto. Ed è un'intuizione, secondo me, profetica. Se noi pensiamo bene come è nato Gesù di Nazareth, non solo poveramente, ma in maniera strana, perché questa Maria era una ragazzina, noi pensiamo a Maria aveva 15-16 anni, Giuseppe non era il vecchietto con la barba bianca che poverino lo mettiamo là a fare la bella statuina sul presepe, Giuseppe era un ragazzo giovane, Maria e Giuseppe erano innamorati. Giuseppe aveva l'età, un'età, era più giovane dell'ultimo dei miei figli, probabilmente era 18-20 anni. Scopre questa ragazza che è rimasta incinta, ma di chi è? E accetta la grandezza di Giuseppe, è tutta lì, nel diventare padre di un bambino che sa non essere proprio suo figlio. E la grandezza di Maria sta tutta in quel fatto lì, di avere detto sì a una vicenda inedita, di essersi messa tutta nella volontà che non era la propria, ma che veniva da là. Quindi una maniera di nascere strana, particolare, quella di Dio che si fa uomo. Ma ancora più strana e particolare è la maniera di morire.
persone anche in questi istanti stanno lottando con la morte, nell'agonia. Ma Gesù è morto in una maniera particolare, perché Gesù è morto come un delinquente. È morto abbandonato da tutti, condannato dal potere religioso e dal potere politico. Era condannato dal Presidente della Repubblica e dal Papa di allora. Perciò la gente si vergognava di lui e persino gli amici lo hanno tradito. Ecco, riscoprire la dignità del nascere e del morire guardando il modello di Gesù come nato e come morto significa che ogni nascita e ogni morte, per quanto sia povera e indegna, è simile a quella di Dio. Dio si è abbassato fino in fondo per dire che non c'è uomo che sta laggiù in fondo che non abbia la sua dignità. Anzi, proprio là dove c'è il povero, dove c'è l'emarginato, dove c'è il sofferente, lì c'è Dio stesso, lì c'è Gesù. Ma oggi inizia il ciclo dell'Avvento. Che cosa significa Avvento? Leggeremo le letture, avremo modo di ascoltare Don Vincenzo che magari ne darà la spiegazione. Però volevo fare subito una premessa. Uno dei più grandi teologi del secolo scorso è stato Karl Barth. È famosissima una sua espressione geniale. Il cristiano è uno che deve avere sempre in mano da una parte la Bibbia e dall'altra il giornale. Che cosa significa? Significa che il cristiano ha sempre di mira due cose. Una, la parola di Dio che gli indica la storia della salvezza. Ma questo non può prescindere dalla storia umana, dai fatti che accadono giorno dopo giorno, la storia. Non i fatti di cronaca che suscitano curiosità, anche morbosa, questo chiacchiericcio mediatico che non se ne può più, non quello, ma la storia alta che dice dove stiamo andando, da dove veniamo, le questioni inedite, nuove che ci si presentano davanti, quelle il cristiano deve accogliere. Le questioni del nascere e del morire, come le dobbiamo affrontare oggi, mai prima l'umanità ha dovuto affrontarle, mai prima l'uomo ha potuto manipolare la vita come è in grado di farlo oggi, mai l'uomo attraverso la tecnica e la scienza può protrarre una vita fino all'accanimento terapeutico. Giovanni Paolo II a un certo punto ha dovuto dire nella sua malattia: fatemi morire con dignità. Non è facile. Il confine tra eutanasia e accanimento terapeutico è velato. Difficile andare a disquisire. E così anche quando si tratta della vita nascente. Adesso la pillola abortiva, quello dell'aborto è un grande tema, così anche quello della manipolazione della vita, addirittura ci sono ormai sistemi per poterla anche, non dico clonare, ma si può benissimo oggi in laboratorio fra qualche decennio tirar fuori un bambino semplicemente da una cellula della pelle. Sono rese possibili cose che fino a ieri non erano rese possibili. E queste possibilità pongono anche la coscienza dei credenti davanti a degli nemici. Questa è la storia. Mai l'umanità ha avuto prima degli ultimi decenni, diciamo così, la possibilità di avere negli arsenali atomici armi che potrebbero benissimo distruggere il mondo non so quante volte. Obama viaggia sempre con una valigetta dove c'è un coltore, con le armi nucleari a portata di mano. Quella della guerra fredda, della guerra nucleare, è stato un tema abbastanza emarginato, ma è sempre lì che cova. Nessuno potrà mai dire le armi nucleari non ci sono più. Diceva Gunther Anders già 40 anni fa, anche nel momento in cui si togliessero tutte le armi nucleari dall'umanità, l'uomo potrebbe in pochi anni rimetterle in piedi. Questo per dire come la storia ci presenta davanti degli inediti e noi dobbiamo essere in grado di discernere, capire cos'è bene, cos'è male, cos'è giusto e cos'è sbagliato. Non è facile. E questo rapportarlo, la storia, alla parola di Dio. Se uno legge la Bibbia non è mai a prescindere dalla storia. Quando noi recitiamo il Credo e diciamo patì sotto Ponzio Pilato, che cosa vuol dire che c'è lì quel Ponzio Pilato? Cosa c'entra? Era anche un personaggio abbastanza sbiadito. Non è citato Pietro nel Credo, non è citato Paolo, è citato Ponzio Pilato. Come mai la Chiesa antica ha voluto mettere quel nome lì? Ci sarà un motivo. Perché dice che Gesù è morto, ha partito, è morto in quel preciso istante della storia, là dove era governatore Ponzio Pilato, in quegli anni. Questo è il motivo per cui è stato messo patì sotto Ponzio Pilato. È storia. E la storia è preziosa agli occhi, perché è storia di uomini, donne, bambini, che vanno avanti. E si distingue la religione cristiana perché è religione della storia da tutte le religioni cosiddette cosmiche, che oggi sono tornate di moda, sono le religioni della natura, del ciclo naturale, la madre terra, la natura, l'ecologia, la New Age. Si potrebbero fare lunghi discorsi su quanto sia attraente oggi il mito della natura del cosmo. Ci sono alcuni gruppi che giungono ad adorare le stelle, i cicli naturali. Viene da lontano questo. Al tempo di Abramo c'era quelli che erano attratti. Ma la religione ebraica, che poi darà vita alla religione cristiana, era una religione lineare, storica, non ciclica e cosmica. Le religioni cosmiche, mettiamo certe religioni anche orientali di oggi, dicono che non c'è stato né inizio e mai ci sarà la fine, perché tutto eternamente è. Come il ciclo delle stagioni, come il sole che nasce, sorge, nasce, tramonta, sorge, tramonta. E quindi anche tutto quanto avviene, tutto un ciclo continuo, è un ciclo eterno, senza inizio né fine. Mentre la religione ebraico-cristiana biblica dice che c'è stato un principio e tutto è diretto verso un compimento. Sono stati studiosi che hanno fatto differenze molto importanti fra questi due modi di intendere la fede, la storia, la religiosità. Dico questo perché noi rischiamo, nel nostro cristianesimo, di diventare anche noi un po' cosmici. Nel senso che noi ci adagiamo un po' troppo nel ciclo della liturgia. Adesso fra un po' il bambino nasce a Natale, si fa il presepe, poi bue l'asinello, poi dopo arrivano i re magi, poi dopo c'è tutto il periodo che si prepara la Pasqua, poi Gesù muore, il venerdì sa, poi risorge. Poi c'è tutto un percorso, poi di nuovo rinasce a Natale e ricomincia da capo. E così il cristiano è un po' assuefatto da questo ciclo, per cui vive questa cosa come un eterno ripetersi. Ma la liturgia è forse più attenta di quanto noi immaginiamo. La stessa liturgia della parola. Io ho l'abitudine di fare ogni giorno le letture che ci sono nel calendario della Chiesa. Quando sta per finire il tempo liturgico, che è finito con la domenica, forse è finito ieri, ecco, tutta la settimana passata, le letture hanno previsto ciò che riguarda i tempi. Daniele e i discorsi che nei Vangeli vengono chiamati escatologici. Che cosa vuol dire escatologia? Escatologia. Non c'entra niente con le scatole, è una parola greca che dice le cose ultime. E oggi, nella prima domenica di Avvento, la Chiesa ricomincia da lì, dalle cose ultime, perché la Chiesa dice non c'è vera fine se non c'è vero inizio, e non c'è vero inizio se non c'è fine. La festa di Cristo Re, che è quella che mette il sigillo all'angolo, presenta la figura di un re che ancora è re senza regno, è un re che deve ancora regnare, altrimenti nel Padre nostro non avrebbe senso dire venga il tuo regno, non si dice venga il tuo regno se il regno già c'è. Nel Vangelo di Luca Gesù dice il regno di Dio è in mezzo a voi. Ma il fatto è che Gesù era lì in mezzo a loro, il re era lì. Ma il re non è nel mondo oggi. Il re siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria. Ma ora siede alla destra del Padre. Principe di questo mondo oggi non è Gesù, ma è il Padre della menzogna. E che si sia il padre della menzogna a regnare nel mondo lo vediamo leggendo i giornali. L'avvento ha due caratteristiche. Quella di prepararci al Natale, al fare memoria del giorno in cui questo bambino è nato, e corrispondeva alle aspettative dei profeti. Noi sentiremo Geremia che dice verrà tempo in cui arriverà questo. C'era una grande aspettativa del Messia quando nacque Gesù. Il vecchio Simeone dice grazie perché gli occhi hanno visto finalmente. Il vecchio Simeone figura di uno che aspettava di vederlo il Messia. Ma l'avvento è anche qualcos'altro. Quando noi leggeremo la lettera ai Tessalonicesi, Paolo parlerà della venuta del Signore. La venuta del Signore è vicina, rinfrancati il cuore. Ma quando Paolo scriveva la prima lettera ai Tessalonicesi, già non solo Gesù era nato, ma era morto, risorto e sceso al cielo. Paolo non ha mai incontrato Gesù faccia a faccia. Anzi, Paolo perseguitava i seguaci. Paolo lo incontra in una visione particolare. Paolo cade quando Gesù gli si presenta come una luce accecante e gli parla. Non cade da cavallo, come dicono. Paolo è cascato a piedi. Poi l'iconografia, se immaginate la pittura del Caravaggio, Paolo cade da cavallo, ma non è scritto da nessuna parte che cade da cavallo. E lì si acceca, ma questa parola che perché mi perseguiti lo sconvolge, e Paolo diventerà il testimone dirompente che invaderà il mondo con questa fede di questo annuncio. Ma Paolo parla della venuta del Signore vicino. Paolo scrive quello che è lo scritto più antico del Nuovo Testamento, la prima lettera ai Tessalonicesi, è lo scritto primo in assoluto del Nuovo Testamento. È stato scritto prima dei Vangeli di Marco, Matteo, Luca, ma anche prima di tutte le lettere di Paolo. Lo scritto antichissimo. E lì è molto forte l'idea che il Signore ha alle porte. La venuta del Signore vicino. Tant'è che Paolo pensava addirittura di non morire. Paolo si sentiva di doversi distinguere da coloro che erano già morti e sarebbero risorti. Paolo dice: noi viventi saremo trasformati, ma non moriamo. La venuta del Signore vicina non era quella di Betlemme. Per quella che ancora noi oggi aspettiamo. Questa è la verità. E che si pone in questa linea storica in cui c'è stato un inizio e stiamo percorrendo verso il compimento ultimo, là dove il Signore verrà. Questo credo sia fondamentale per capire cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo è storico, che il cristiano in ogni momento, là dove si trova, vive a contatto con la storia, col mondo, con la comunità degli uomini e delle donne del suo tempo, è attento, vigila e guarda tutto ciò che avviene con discernimento per capire qual è il tempo che sta vivendo. Quando si parla di segni dei tempi, io ho commentato, che poi è finito in questo libretto, è stato pubblicato un anno e mezzo fa, la lettera enciclica di Benedetto XVI sulla speranza. Io non so se avete letto quella enciclica, che è un'enciclica, secondo me, di alto valore, anche teologico. E lì il Papa indica quali sono le questioni specifiche della speranza cristiana. E del titolo Spe Salvi riprende quel versetto della lettera di San Paolo dove si parla: siamo salvati nella speranza. Non possiamo dire siamo salvati, e non possiamo nemmeno dire non siamo salvati, ma dobbiamo dire siamo salvati nella speranza. Non possiamo dire che il mondo è salvato nel momento in cui 17.000 bambini all'anno muoiono di fame. Al giorno. È una cosa che solo a pensarla dovrebbe farci tremare le viscere. Ma noi non ce la facciamo a pensare di questo. Siamo salvati perché quel Dio fatto uomo è morto per salvare noi. Ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. E tuttavia siamo salvati nella speranza, vuol dire nell'attesa del compimento. E voglio citare un paragrafo di questa enciclica, il numero 43, perché secondo me coglie in profondità che cosa significa essere salvati, ma nella speranza. Noi guardiamo la salvezza che viene dal futuro. Dice Benedetto XVI in questa enciclica, paragrafo 43. Sì, esiste la risurrezione della carne. Ci tiene a dire che sia della carne, non dei morti, perché la risurrezione dei morti può dare adito a qualcos'altro. A quella che siamo soliti considerare la risurrezione, l'anima dei defunti va di là e a posto, no? Non è a posto da nessuna parte l'anima del defunto. L'anima del defunto ha senso solamente se è in attesa della risurrezione del suo corpo. Come è risorto Gesù, così risorgerà ognuno di noi. Tutto sta e cade con la risurrezione dei morti. Se leggiamo la prima ai Corinzi, capitolo 15 di Paolo, insiste, perché è lì che duole il dente. Paolo lo sa bene, la potenza di seduzione dei greci. Paolo sa bene che andando ad Atene i filosofi gli ridono in faccia perché parla di risurrezione della carne. E questo ci sentiremo un'altra volta. Sì, esiste la risurrezione della carne. Esiste una giustizia. Esiste la revoca della sofferenza passata, la riparazione che ristabilisce il diritto. Per questo la fede nel giudizio finale è innanzitutto e soprattutto speranza, quella speranza la cui necessità si è resa evidente proprio negli sconvolgimenti degli ultimi secoli. Papa Ratzinger è un raffinato, può anche non piacere quel suo modo di fare sognone. Giovanni Paolo II attraeva di più, era un pastore, era uno che si arrabbiava, diceva Joachim Navarro ieri sera, era uno che quando era ora si indignava, lo vedevi che si poteva, quando sentiva certe notizie, lo vedevi che cambiava l'espressione del volto, dava i pugni sul tavolo. Ratzinger non si scompò, le sue scarpette rosse. E tuttavia, leggete Introduzione al cristianesimo di Ratzinger, un libro di 30-40 anni fa, e una teologia necessaria, perché in grado di intravedere i nodi nevralgici delle situazioni. La Chiesa, sapete, è santa e prostituta, ma senza Chiesa non si va da nessuna parte. E la Chiesa chiama ognuno di noi al discernimento. Io non ho l'orario, Di due cose io mi sono rincuorato davanti a questa chiesa, ma mettiamone anche due. La prima è il Concilio. Il Concilio Vaticano II è stata una rivoluzione. Se io sono qui a parlare e c'è Don Vincenzo che mi ascolta, è perché c'è stato il Concilio. Se Giovanni Paolo II va a chiedere perdono agli ebrei nel muro del pianto, è perché c'è stato il Concilio. E li chiama fratelli maggiori, non perfidi ebrei. Perché c'è stato il Concilio. Se io ho letto la Bibbia, che non conoscevo greco e latino, e ebraico, è perché c'è stato il Concilio. È perché un papa ha detto: ogni famiglia deve avere la Bibbia, ogni persona la deve leggere. Certo, dal Concilio alto che è stato tanti anni fa a oggi, il cammino è stato lungo, faticoso e i frutti spesso scarsi. C'è di che rimanere delusi davanti a certe uscite anche di molti preti, a volte c'è da far venire la pelle d'oca, ma bisogna avere pazienza. Ognuno di noi è chiamato a un compito che è il suo, non è di un altro, è il suo. Siamo unici e irripetibili. Se io non mi faccio vedere a farmi il segno di croce prima di mangiare la minestra, i miei nipotini dove vedono qualcuno pregare? Noi pensiamo che ci pensa la catechista e poi il parroco, poi la cresima, no? Farà tutto loro. Ma se non nasce dalla famiglia la trasmissione della fede, io ho visto come funziona. Adesso, dopo la cresima, i bambini, perché? La cresima è il sacramento della maturità, il sigillo che dice: questo è un uomo, questa è una donna credente davanti a Dio, responsabile. E proprio in quel momento lì i ragazzi se ne vanno. Come mai? Se fosse colpa solo di un catechista o di un parroco, forse in una parrocchia continuano, in un'altra no, però qua l'andazzo è generale. Come mai? Questo è il problema. Come mai in un paese cattolico che ha il Vaticano al proprio centro, con 40 anni di un partito cristiano al potere, crocifissi appesi in tutti i luoghi pubblici, siamo in questa situazione qua? Come mai? Dove sono andate a finire tutte le ore di religione a scuola? Proviamo a interrogare la gente. Ma conosci la Bibbia, il Vangelo? No, ma quando li leggi? Mai. E il Concilio dove è andato? Questo è il problema.
Devo dire che continueremo ancora alcuni minuti, quindi chi arriva si ponga subito seduti in ascolto, poi prepareremo la mensa, ma adesso solo ascolto. Prego.
Io ho 5 minuti.
Vai, vai. Forte, forte, se puoi, questi per il sole.
Questi bambini sono della vostra parrocchia qua?
Sì. Tutti davanti, davanti. Ascoltiamo Daniele e non preoccupiamoci della messa. Questo è importante. Prego.
La Giovanni Paolo II, leggendo un testo evangelico, ha ad un certo punto formulato, secondo il mio parere, una cosa straordinaria, moderna, laboratorio della fede. Che cos'è il laboratorio della fede? È in un passo evangelico dove Gesù dice a Pietro e agli altri: la gente chi dice che io sia? Allora dico: ma quelli dicono questo, quelli dicono quell'altro, si dice di te che fai così, lassù dicono di te questo, sai, è un po' come oggi, no? Ognuno dice la sua. C'erano anche pettegolezzi al tempo di Gesù. Non tutti parlavano bene di quell'uomo. A un certo punto lì, e voi chi dite che io sia? Vi ricordate, esce Pietro, tu sei, eccetera, eccetera. Ma non è tanto questo importante. È che Giovanni Paolo II, leggendo questo Vangelo, dice, lì c'era il laboratorio della fede. In questo laboratorio siamo chiamati a lavorare tutti. E nel laboratorio della fede si lavora per capire chi è quell'uomo lì, chi è Gesù di Nazareth. Benedetto XVI ha scritto un libro, Gesù di Nazareth. Non chiedo chi l'abbia letto. Qualcuno l'ha letto, qualcuno no, non lo so. Nella introduzione, è un libro leggibilissimo, non è teologico, lui ci tiene a un linguaggio divulgativo. Io credo che fa bene leggere questo. Ad un certo punto dice una cosa che mi ha colpito e mi ha anche rincuorato. Che cosa dice? Dice così. Ho scritto questo libro durante il mio tempo libero, quando ero in vacanza. Ma il Papa quando lavora cosa fa? Mi sono chiesto. Se è costretto a occuparsi di Gesù nel suo tempo libero. Quindi mi dice anche che tutti noi possiamo occuparci nel nostro tempo libero di Gesù di Nazareth. Io questa mattina venendo qui ho visto un sacco di gente andare in bicicletta, io vivo in campagna, cacciatori. Dove va la gente quando è il tempo libero? Là dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Altra cosa che mi ha colpito e rincuorato è questa. Il teologo Ratzinger, l'eminente teologo Ratzinger, che è stato per decenni il custode dell'ortodossia, dice: ognuno di voi si senta libero di contraddirlo. Oh, Papa Ratzinger scrive un libro su Gesù di Nazareth, dice questa è la mia idea su Gesù, sul suo messaggio, e alla fine dice a me, a te, a lui, potete benissimo contraddirmi. Questa è un'apertura che dice la libertà in cui siamo posti, comunque nella Chiesa. Chi vuole può trovare lo spazio, la fiducia di qualcuno, però non ci sono scuse, però serve un impegno costante. E se ho potuto parlare qui e se tra voi molti sono venuti e hanno ascoltato un povero padre di famiglia che parla su Gesù di Nazareth, sull'Avvento, sulla liturgia, significa che si può fare. E la Chiesa ne ha bisogno. La Chiesa ne ha bisogno. Ma voglio dire, Dio stesso ne ha bisogno. Io ho riflettuto molto sul Vangelo, sulle Scritture. E ho scoperto che Dio è un Dio che ha bisogno. Come fa Dio ad aver bisogno? Lui può tutto, sa tutto. No, Dio è uno che ha bisogno di noi quasi quanto noi di Lui. E solo così possiamo amarlo. E se Dio ha potuto renderci liberi, e lo ha fatto, e perché ha accettato il rischio che noi anche lo inchiodassimo alla croce. Ma senza accettare quel rischio avrebbe saputo che non avremmo mai potuto amarlo. Non si può amare qualcuno per forza, si ama soltanto nella libertà. Io sono genitore di 4 figli e vi assicuro che l'amore da un figlio non si può pretendere, mai. L'amore di un figlio si accoglie quando c'è. Ma se un figlio ti sputa in faccia, e tu non puoi fare niente, puoi solo aspettare. E leggere la parabola del figlio il prodigo dice questo: il padre può solo aspettare, non può fare niente. Grazie a Dio.